morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning to you.
Ma che belli che sono i Marines che stanno arrivando. Allora, benvenuti ascoltatori di Oltrelago su questa conosciutissima marcetta che è l'inno dei Marines, che oggi abbiamo voluto mettere per festeggiare. Solo Franco festeggia, ovviamente. Buongiorno Franco Iappelli.
Buongiorno, buongiorno.
Io e Giorgio De Rossi, buongiorno,
buongiorno
Giorgio,
il
Bolscevico Lacustre, festeggiamo veramente un po' meno. Perché? Perché ci sono... Senti che come finisce bene questa.
Posso
splendida
casa.
Sì, dica
mi
pure.
Guarda tanto Alberto Sordi.
Anche sì, no, anche a me. Il problema è non c'è niente da
sì,
ridere.
Sì, aspettate, poi vedrete. No?
No, il problema è che non c'è nulla veramente da ridere, perché noi oggi abbiamo voluto mettere questa splendida canzone, questo inno dei Marine che tutti abbiamo conosciuto nel tempo, solo ed esclusivamente per un motivo. Perché stiamo per riraccontare, perché in parte lo abbiamo raccontato anche ieri, ma lo riraccontiamo perché abbiamo finalmente dei dettagli, il ritorno di Donald Trump, che lascia il Midwest ieri con il 51% dei consensi, quindi ha praticamente sbaragliato tutti gli avversari nella storia dei cosiddetti caucus americani, e quindi ha messo pesantemente le mani sulla nomination americana, arrivando anche ad avere una raffica di endorsement da senatori e deputati e governatori, e un senso di inevitabilità alla sua candidatura che ormai aleggia in tutti i palazzi della politica americana. E non solo americana. Che cosa è successo? Nikki Haley, che sarebbe la stella nascente della destra repubblicana americana, è arrivata addirittura terza con il 19,1% dei consensi, e Ron DeSantis si è fermato al 21,2%, staccando di 30 punti quello che è il ciclone Donald, perché a questo punto non possiamo chiamarlo diversamente. L'ex presidente degli Stati Uniti quindi sarà probabilmente il competitor di un probabile, anzi quasi certo, Biden, ricandidato dai democratici, e ieri lo ha ovviamente incoronato Biden dicendo è lui il repubblicano da battere. Ma a questo punto io non credo che ci sia grande spazio per battere Trump. Trump è una valanga che in questo momento non si riesce assolutamente a fermare. Io, se siete d'accordo, prima di analizzare diciamo tutti quelli che sono i commenti su questo aspetto, perché poi abbiamo anche tantissime altre notizie, oggi ce ne abbiamo veramente tante da raccontare, vedo anche le prime pagine dei giornali, il manifesto che vede foto grande di Trump, rieccolo, stesso foto sul Riformista e ancora lo stesso titolo, rieccolo. Praticamente quasi trumpolino lo chiama l'Identità, un giornale che insomma non vende grandissime copie, però insomma tutti hanno il faccione di Donald Trump sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Trump stravince le primarie in Iowa, e adesso punta a Biden direttamente, dice un altro giornale che è Il Dubbio. E ancora l'Opinione, Trump parte con il turbo. Franco, l'inevitabile Trump?
Sì.
Eccolo, si è caricato a pallettoni.
Dei momenti
come
nella
fai
vita
a essere trampiano? Io non riesco a capire, avendo grande la tua intelligenza per me è qualcosa di assolutamente meraviglioso.
Ma come fai
a votare Trump? Ma come fai a pensare che Trump sia il futuro dell'America? Non riesco a comprendere.
Non è che io sia un grande estimatore di Trump, lo ammiro per tante cose, soprattutto per la moglie, ma
è uno
una delle non secondarie.
In realtà, più che a favore di Trump, io sono contrario a un certo tipo di America, che è quella di Biden, che è quella moscettona che fa le guerre e nasconde la mano, del politicamente corretto, scusa se te lo dico, ma del LGBTQ di San Francisco, di questa qua. Esistono due Americhe. C'è un'America che il mio avversario lacustre, che tra parentesi conosce anche lui tramite la letteratura, i fumetti, l'entertainment, e lui conosce benissimo Lee Labner, un grande disegnatore degli anni 50 e 60 che si chiamava Al Cap, che era dichiaratamente di estrema destra e narrava le avventure di una famigliola di un montanaro che si chiamava appunto Lee Labner, che era
l'abbreviazione di Little Labner.
Sì, che era poi sposato a Daisy May,
la copia di Marilyn Monroe.
Che aveva uno straccetto che fungeva da minigonna, erano bellissimi, erano tutti quanti, erano dei montanari. Dei monti apalaci che tra parentesi nella versione originale parlavano pure in inglese elisabettiano, eccetera, tutto
invece
altro.
Da noi erano più
quindi quella era l'America, lui intendeva dice questa è l'America ruspante, l'America vera, l'America profonda,
è quella che chiamano dei rednecks, cioè i colli rossi, perché stanno
le nuche rosse,
il collo abbronzato,
c'erano le salopette, così. I pick up che con cui girano, che fanno, eccetera. È l'America di provincia, è l'America, da quello che so io, da quello che mi risulta, esistono i piccoli centri, che poi lì i piccoli centri significano 100.000 abitanti,
anche un milione di persone,
facciamo 100.000 così, ma sono quelli dove la mattina si mette gli scolari si mettono la mano sul cuore, c'è l'alza bandiera, l'inno americano, è un'America completamente diversa. Poi c'è l'America degli slums, c'è l'America dei quartieri maledetti, c'è questo, quindi in realtà sono due mondi che si affrontano, e io penso, e ti lascio la parola mia, così oggi severa conduttrice, severa mia bacchettatrice oggi.
Ma no, io non bacchetto, era solo che a me sembra assolutamente lunare, lo dico con grande tranquillità, che si possa pensare al primo paese del mondo, insomma al gendarme del mondo. L'abbiamo visto anche adesso nello Yemen, che si sono mossi gli americani perché si sentono dentro questo.
Beh, ma è ovvio,
E non a caso abbiamo messo anche l'inno dei Marines. Però insomma, leggo qui sui giornali, ma insomma è una roba nota, che Trump è imputato in 91 procedimenti penali.
Che vuoi che sia?
Pinzillacchere, direte voi. Certo, sicuramente nessuna condanna arriverà in giudicato entro il voto del prossimo novembre. Ma dopo probabilmente sì, e allora avrai un presidente condannato. Però non sembra che questo diciamo attagli l'opinione pubblica più
ma
di
noi
tanto.
Non possiamo ragionare da europei e per di più italiani. Dobbiamo ragionare come ragionano gli americani. Cioè, noi siamo i cultori del diritto, quelli che spaccano il capello in quattro, eccetera. In America normalmente
siamo rimasti bizantini, no?
Esatto, no, in America generalmente lo spaccano il capello, ma con l'accetta, no?
Sì, esatto.
Quindi voglio dire, c'è questa immagine, cioè, secondo me, e non è una mia tesi, è una tesi di alcuni analisti che io prendo, come si dice, con le molle, ecco, non voglio avanzare giudizi che potrebbero rivelarsi infondati, però resta un fatto che le probabilità che ci sia una sorta di guerra civile o strisciante o addirittura dichiarata negli Stati Uniti, io penso sia abbastanza probabile.
Sono d'accordo con te, anche perché si è visto il 6 gennaio quando ci fu il colpo d'Stato, l'attacco
ma
a Capitol Hill.
Tenete presente, dice, la guerra all'immigrato. La guerra all'immigrato, oggi come oggi, la fanno stranamente proprio le minoranze etniche, cioè la fanno i neri, la fanno gli ispanici. Perché? Perché, dice, se entrano questi, la coperta per noi diventa sempre più corta.
Però gli ispanici la fanno contro altri ispanici, perché poi
ma come si dice,
l'immigrazione negli Stati Uniti è praticamente totalmente ispanica.
Ma alla guerra come alla guerra, cioè che tu sei quello che bussa alla frontiera è ispanico come te, sai, nel momento in cui sta coperta la devi dividere, diciamo, te ne importa molto relativamente, potrebbe essere pure un marziano, ma no. L'importante è che tutti, ognuno è la patria delle grandi opportunità, ma è anche la patria dei grandi egoismi, l'America, diciamo.
Ma non c'è dubbio, e sicuramente è questo per cui loro si vedono, come dire, si specchiano dentro un Trump che non guarda in faccia a nessuno e gestisce il suo. Io poi continuo a credere che sia stato molto importante in tutta la cosa, in tutta la, diciamo, la carriera politica di Trump, lo slogan Make America Great Again,
sì,
che secondo me è esattamente quello che pensano tutti gli americani, cioè rivogliono l'America grande,
sì,
come l'hanno sognata, come l'hanno
ma
vista.
Ma c'è un motivo,
come...
secondo me.
È.
Il motivo è che, essendo un popolo senza storia,
esatto,
perché non ha una storia comune,
no,
perché non ha mai avuto una guerra all'interno del proprio territorio,
se non
l'attacco alle torri gemelle, la guerra
d'indipendenza,
sì, e infatti ha lasciato ancora adesso delle conseguenze, la guerra d'indipendenza,
certo,
del 1770, quello che era. Allora, non avendo una storia, come dicevo, si è costruita l'identità comune, che era solamente quella della bandiera. Cioè, non,
certo,
ho visto una casa in America che non avesse
la bandiera
esposta.
Sì, anche a New York, devo dire.
Anche a New York, che è una enclave poi all'interno degli Stati Uniti.
Ma io quello che mi chiedo però adesso, andando sempre a parlare della questione americana, però mettendola su un piano internazionale. Allora, un presidente degli Stati Uniti, Trump, nuovamente Trump, rieccolo. A noi italiani, e soprattutto a Giorgia Meloni, gli crea un problema secondo te?
Dunque, allora...
Perché questo è un tema abbastanza
diviso.
Dividiamo,
come si dice, il dilemma è cornuto.
Il dilemma è cornuto.
Allora, il primo corno è i rapporti di Meloni di Giorgia con gli americani e ovviamente con Trump se viene rieletto. Che
ma lei con rispetto parlando è pappa e ciccia con Biden.
Appunto, quindi lei cade in piedi in qualsiasi caso.
Non la vedo così.
Lei o prende la destra di Trump o prende i rapporti esistenti con
Sai,
Biden.
Noi siamo, parliamoci chiaro, noi siamo una colonia.
Periferica,
schiavi, ma adesso li diventiamo cruciali però nel Mediterraneo. Qual è il problema? Il problema non esiste, perché a un certo momento chiunque sia l'inquilino della Casa Bianca, noi siamo lì come bravi soldatini pronti sull'attenti a nella sagra difesa dell'Occidente, eccetera, e così
ma
via.
Ma sì, ma poi la politica estera non cambia. Quello che cambia fra democratici e conservatori, secondo me, è solo la politica interna.
Esattamente l'incontrario. Esattamente. Scusa se ti.
Figurati se non accolgo la tua.
Esattamente. Esattamente l'incontrario. Anche ti dirò, ci possono essere delle fughe, chiamiamole così, sul sociale. Da parte di alcuni repubblicani, dovrebbero essere il partito conservatore, ma in realtà esistono delle divergenze, delle cose, eccetera, proprio in termini di politica sociale, di welfare, di cose di questo genere. E invece dove è il grande discrimine è proprio sulla politica estera. Allora, fotografiamo la situazione di oggi. Biden e accoliti, chiamiamoli così, ce l'hanno con la Russia, hanno fatto questa operazione della NATO di circondare l'orso russo, che ovviamente si è risentito, è una strategia politica molto diversa, un po' che fa capo a Brzezinski, che ricordiamocelo è di origine polacca, e quindi c'è un ruolo oggi come oggi della Polonia che gli Stati Uniti considerano fondamentale. E questo stiamo parlando di...
Certo, se stiamo in mano, il mondo sta in mano alla Polonia, lasciamo perdere.
Scusate, che colpa mia.
No, non è colpa tua, è una considerazione che stavamo facendo.
Non contavano niente nel patto di Varsavia, e non hanno mai contato niente nella storia.
Adesso sono diventati una nazione cruciale.
Cioè l'unica cosa, Viale Maresciallo Pilsudski, perché l'unica cosa che hanno fatto nella storia è quella. Per il resto... sono stati sempre periferia della periferia dell'impero sovietico.
E invece adesso diventano fondamentali.
Invece il chiodo fisso, chiamiamolo così, sì, di Trump e dei suoi è la Cina. Il discorso soprattutto del Pacifico. Diciamo che in un certo senso la posizione di Biden atlantica è un pochino più arretrata sotto certi aspetti, meno, come si può dire, meno contemporanea, cioè non tiene conto effettivamente di quello che oggi è diventata la Cina, della grande concorrenza commerciale che fa, e soprattutto della conseguente volontà espansionistica, guarda il caso di Taiwan, quello che è accaduto a Hong Kong, eccetera. Quindi ti faccio semplicemente per capirci meglio, io c'è solo un fatto. Le guerre negli Stati Uniti le iniziano i democratici, le dichiarano i democratici.
Però non è così, le chiudono. Perché Bush padre, cioè il grande casino che c'è nel mondo, è dovuto a tutto quello che è stata conseguenza dell'attacco alle Torri Gemelle, che ancora poi ci devono dire chi l'ha fatto sul serio.
Beh, vabbè, ma adesso non possiamo fare dietrologi.
Certo che non possiamo fare dietrologi, però quando mi dicono che la prova è il passaporto del pilota dell'aereo, vabbè, che ha fatto crollare i torri, cioè mi viene da ridere, lì si sono squagliati.
Sì, però non dobbiamo, cioè mi spiego,
io faccio perfettamente un altro discorso, faccio un altro discorso. La guerra fondamentale, quella che ci tocca da vicino adesso, è ancora conseguenza di quello che è stato il post Torri Gemelle, l'invasione dell'Iraq che ha fatto esplodere tutto quanto là dentro.
Ma veramente, 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 quello che ci tocca da vicino e la genesi di questa guerra è di antichissima data e nasce nel 1948 da una risoluzione dell'ONU.
Sai quanto io sia d'accordo su questa tua puntualizzazione. Ovviamente
c'è stato lì veramente la grande spaccatura tra i palestinesi cacciati da casa loro, diciamo la verità, e il diritto del popolo ebraico dopo la Shoah, che voleva un pezzo di terra per costruirci uno Stato, solamente che c'erano un po' d'altre persone prima.
Certo.
No, ma non è
c'è la fila.
posti in piedi. C'erano solo posti in piedi. Questo è il discorso da dove nascono poi i conflitti. Certo, è quello innescato lì.
Sì, ma quello è un pezzo. Poi dopo c'è stata tutta l'espansione in Iraq e via discorrendo.
Vabbè, ma lì il discorso, poi andiamo a parlare delle primavere arabe,
sì,
andiamo a parlare della costruzione da parte degli americani di una cosa che si chiama ISIS, destabilizzazioni come è stata quella della Somalia, come è stata quella della Libia, eccetera. Cioè, qui parliamoci chiaro, gioca sporco, hanno giocato sporco in tanti, e soprattutto, sì, e soprattutto diciamolo pure, sulla nostra pelle,
non c'è dubbio.
Sulla nostra pelle, il nostro mitico Eni, insomma, se l'è vista brutta, stiamo
in più occasioni.
In più occasioni, cosa che in passato non era mai avvenuta.
Allora, io però, dopo che mi avete fatto questo quadro abbastanza raggelante dal mio punto di vista, il vedere nuovamente Trump alla guida di questi personaggi che si sentono appunto legittimati anche a giocare molto sporco, in barba a tutte quelle che sono le convenzioni anche internazionali, oggettivamente mi desta preoccupazione. Poi io capisco che voi dite vabbè, l'America è sempre stata questo, Trump o non Trump o qualsiasi tipo di presidente c'è, comunque gli americani si comportano in questa maniera, e va bene.
Vorrei anche ricordare un altro capitolo che ci eravamo dimenticati adesso, che un tempo in Iran, prima che diventasse l'impero del male, c'era un capo dello Stato che si chiamava Mossadegh, che è stato estromesso dalla CIA.
Beh, dagli inglesi.
Dagli inglesi. Dagli
inglesi. Tu sai benissimo che gli inglesi con la CIA sono
No, erano occidentali, è chiaro.
Quindi dopo hanno messo lo Shah.
Poi hanno ripristinato, hanno rimesso lo Shah sul trono.
No, certo, adesso
però Mossadegh aveva nazionalizzato i giacimenti del petrolio, e quindi toccando gli interessi britannici e americani in quella zona del mondo è diventato automaticamente un nemico della democrazia ed è stato fuori.
Insisto nel dire una cosa, che in questo quadro internazionale io non sono tranquilla, anche perché dall'altra parte c'è un personaggio come Putin, che appunto le vignette di oggi si sprecano su questo nuovo dualismo, no? Addirittura c'era una bellissima vignetta che adesso cerco di ritrovare, di LK. Trump sente già di avere la strada spianata per la Casa Bianca, dice la prima figurina, e la risponde anche Putin la seconda. Insomma, andiamo verso una situazione abbastanza problematica. Io su questo però adesso sospenderei, come si suol dire, il dibattito su quello che potrà avvenire, perché la strada per la Casa Bianca, io insisto nel dire, anche se poi mi guardate tutti storti, è ancora lunga. Perché è ancora lunga? Perché da qui a novembre qualcosa può succedere, cioè se effettivamente anche in America, del che non credo, ma mettiamo caso che anche in America sia considerato una minaccia Donald Trump, e da qualche ambiente finanziario lo è, e può darsi che qualche incidente di percorso nel frattempo accada. Non è un caso se Nikki Haley, che è diciamo quella che più di altri potrebbe essere considerata la delfina di Donald Trump, ha detto con chiarezza: guardate, io non in avanti non faccio più dibattiti con De Santis, perché per me De Santis non esiste, li faccio solo o con Biden o con Trump. Cioè voglio essere io la terza, il terzo incomodo. E abbiamo imparato a capire che quando c'è un personaggio, diciamo anche minimamente di spessore, dentro la parte conservatrice, poi questo è destinato poi a fare carriera. De Santis avrebbe potuto farla, però purtroppo ha delle fragilità personali molto, molto, come dire, profonde, e quindi è chiaro che viene surclassato poi anche dalla verve di Trump.
Non solo, scusa l'interruzione,
sì, certo.
Piccola annotazione che però ci dà la cifra dell'atmosfera che regna delle volte nella politica americana. Allora, De Santis è un cattolico.
Esatto.
Antiabortista, sì, e sì. Tutto
è esattamente
bianco.
Quello che dicevo dei problemi personali, che cattolico non è recepito.
Le ultime elezioni nell'Ohio, dove ha vinto a redini basse, hanno dimostrato, tra parentesi, che Trump anche lui ha un supporto religioso da parte degli evangelici.
Esatto.
Che cominciano a vederlo come un uomo della provvidenza, come, cioè, è una cosa questa tipicamente americana, tipicamente da padri pellegrini, per capirsi,
certo,
insomma,
certo.
Per capire l'atmosfera, eccetera. E quindi pure questa ha la sua importanza.
Ah,
questo,
non c'è dubbio che
questo
abbia
elemento,
la sua importanza.
Questa connotazione religiosa che noi tendiamo a sottovalutare, ma che in America ha la sua importanza.
Il brutto è che è stato esportato anche in Brasile, poi. Il fatto, la potenza della Chiesa evangelica. È arrivata in Brasile e sta scalzando molta del potere della Chiesa cattolica in Brasile,
Messico,
che era considerato il paese cattolico più grande del mondo.
Ma in Messico i mormoni dilagano.
I mormoni dilagano. Sì. E dilagano le sette, come sì. Vediamo anche minimamente qui a Trevignano. Poi. Adesso poi, a proposito di religione e a proposito di credo religioso e a proposito di antiabortista De Santis, ma non solo, io oggi vi plano sul Veneto. Prima noi avevamo, come dire, fatto una piccola, ci eravamo dilettati prima dell'inizio di questa trasmissione parlando dell'immigrazione, dell'emigrazione italiana nel mondo, e ricordavamo che Perón in realtà aveva origini venete, e il Veneto, anche se poi noi consideriamo sempre il Veneto bianco eccetera eccetera, è in realtà in questo momento al centro del dibattito politico italiano per tanti ordini di motivi. Il primo è il terzo mandato del suo governatore Luca Zaia, il miglior governatore d'Italia, dicono tutti, e non è diciamo in discussione la sua bravura nel fare questo tipo di mestiere, sembra che lo faccia da sempre, e la Lega vorrebbe averlo come per la terza volta sulla poltrona di governatore del Veneto, ma ovviamente Giorgia Meloni non ne vuole sapere, parla di un certo De Carlo, che insomma un personaggio un pochino abbastanza, diciamo, sottotono, l'ex sindaco di Calalzo Corte di Cadore, un uomo che ha chiamato il suo asino il Cè, e questo lo dice lunga, però insomma è un personaggio.
No, ma non per ho letto anch'io l'articolo, ma perché gli è affezionato?
Gli è affezionato, ma cioè, non si può non essere affezionati un somaro. Io adoro i somari. Però nel caso specifico mi sembra anche un po' dispregiativo.
Quella famosa storia di Garibaldi che viene aiutato da un contadino a guardare un coso reale, sì, reale, sì. Che a un certo momento il contadino, il somaro si impuntava e gli faceva: dai Pio Nono, avanti Pio Nono, e così via. Dice: ma perché? Perché vabbè.
Sì,
hai capito?
Era
il massimo del disprezzo, no?
Non lo dire, ma abbiamo perfettamente colto. Pio Nono, d'altra parte, rientrava anche nelle contumelie di una simpatica contadina che io conoscevo, e diceva, insomma, su Pio Nono inanellava delle discrete.
Ancora adesso, dopo 150 anni,
ma deve averne fatte de ogni sto Pio Nono. Allora, che cosa è successo? Perché ho parlato di Zaia? Perché ieri in Consiglio regionale è arrivata la legge di iniziativa popolare, sponsorizzata dall'Associazione Luca Coscioni, la legge sul fine vita, sponsorizzata sì dall'Associazione Luca Coscioni, ma in primis proprio da Luca Zaia, e per un voto, un solo maledettissimo voto, di peraltro un astenuto che nel Consiglio regionale, secondo lo statuto, vale come al Senato prima, come valeva prima al Senato, come voto negativo, insomma, non è passata questa legge sul fine vita. Luca Zaia l'ha sponsorizzata anche in aula, ricordando quando Peppino Englaro, lui c'era in Parlamento all'epoca, venne a chiedere di staccare la spina a sua figlia, Emanuela Englaro. Poi ci volle però una sentenza del TAR per riuscire a fare questo tipo di mettere fine a quella sofferenza di quella ragazza, e invece Zaia ha raccontato tutta una serie di casi, e perché secondo lui è assolutamente, come possiamo dire, non è consono, perché c'è già una legge che ti dà la possibilità di fare determinate cose. Non era in discussione il tipo di diritto al fine vita, quanto i tempi per ottenere questo tipo di diciamo decisione da parte del tribunale, che proprio la Regione Veneto voleva incasellare in 27 giorni. E siccome c'è sempre qualcuno che ne sa di più, o qualcuno che è spinto dalle associazioni pro vita o piuttosto pro famiglia, insomma pro qualcosa, è successo che appunto il centrodestra si è spaccato, si è frantumato. Ma in questa frantumazione qualcuno, e non solo io ovviamente, ha visto il tentativo di Zaia, secondo me è andato a buon fine, ma chiedo a Franco di darmi lui la sua lettura, di creare una Lega alternativa a quella, diciamo, adesso guidata da un Matteo Salvini che sembra molto schiacciato su posizioni che alla Lega non appartengono storicamente. La Lega è laica e invece è molto confessionale, molto legata, cioè, insomma, Salvini che con l'abbiamo visto tutti con la D'Urso che facevano il rosario insieme, che era una cosa che io, insomma, raccapricciante, veramente raccapricciante. Luca Zaia è la parte sana della Lega, la parte laica, la parte che guarda ai diritti della persona e che secondo me ha anche dietro un popolo abbastanza importante, quello non solo del Veneto, ma insomma la base storica della Lega. Tu come la vedi, Franco?
Ma esattamente, oggi c'è sulla stampa un bel articolo di Flavia Berina,
sì,
che commenta questa vicenda. E praticamente dice: il Doge vince, anche se è andato, diciamo, sì, sì, non ha superato la maggioranza, non ha superato il quorum per
ma il Doge vince la prova di forza, la Lega salviniana è in minoranza, esattamente questo.
Cioè sì, praticamente è la partita che forse è quella che a noi interessa di più, a parte la battaglia di civiltà che penso ci trovi tutti concordi.
A me sembra
assurdo che qualcuno possa negare un simile, sì, diritto di fine vita. Ma comunque
è gente che non ha mai avuto in casa familiari malati,
non so cosa
dirti.
Ma
non solo questo,
è
un'ottusità che è incomprensibile ai miei occhi. Vai.
Sì, sì, anche ai miei, insomma, non è cosa. Resta il fatto che la prova di forza diciamo, all'interno della Lega, Zaia l'ha vinta. Cioè, sta in ritirata, se mi consentite, la Lega del Rosario, delle immaginette della Madonna, dei cose, eccetera, che non si capisce a quale motivo, per quale motivo Salvini aveva rispolverato. Io non ne vedo la necessità, cioè, soprattutto queste cose, ognuno se crede a casa sua, e non mescolare sempre la politica, siccome in Italia...
No, lo Stato dovrebbe essere laico,
esatto, dovrebbe essere laico, quindi tutto questo, come si può dire, questo tripudio di crocifissi, di immaginette sacre, tutto quanto, non vedo politicamente che senso abbia. E quindi comincia il countdown,
sì.
Comincia il conto alla rovescia, cioè è chiaro che a questo punto Zaia appare soprattutto ai leghisti del nord, che poi sono quelli più concreti, quelli che amministrano, quelli che, come si dice, controllano il territorio. Zaia appare come la luce in fondo al tunnel,
esatto.
Questo è il succo del discorso, cioè non è tanto l'uomo della provvidenza quanto soprattutto quello che li fa uscire da un impasse che sta diventando veramente, veramente ridicolo.
Guarda, io leggo qua dalla stampa, dall'articolo della Perina: ha mancato l'obiettivo, secondo me obiettivo si scrive con una B sola, ma questo lei scrive con due, vabbè, per un solo voto, dopo un dibattito...
Tutte e due, si può scrivere in
tutte
e due.
Ma benissimo, ha mancato l'obiettivo per un solo voto, dopo un dibattito che ha lacerato il centrodestra e spaccato la Lega, e tuttavia esce dalla giornata titolare di una prova di forza vincente, 25 voti favorevoli, per centrare il quorum ne servivano 26, e 22 contrari con Fratelli di Italia, Forza Italia e Lega Salviniana messi praticamente in minoranza, quasi un ribaltone che sarebbe stato consumato fino in fondo se una consigliera del PD di formazione cattolica non avesse scelto in extremis l'astensione.
Sono sempre loro.
Sono sempre loro, i cattolici sono un disastro. Oltre ogni dato di merito sulla validità e i contenuti della norma, la vicenda rappresenta una oggettiva sciabolata a un caposaldo politico delle destre, sorprendente proprio perché del tutto inaspettata da parte di un governatore che sembrava impegnato nel gioco di fioretto sul suo futuro elettorale. Il conflitto sui cosiddetti valori non negoziabili ha visto sempre i conservatori italiani attestati sul rifiuto di ogni concessione sul fine vita e indisponibili a ogni dialogo col mondo progressista. Zaia ne era perfettamente cosciente, tanto che nel suo intervento di ieri in Consiglio ha ricordato di essere stato ministro, e questo lo ricordiamo anche noi, ai tempi del caso di Eluana Englaro, lo dicevo prima, nel 2009, quando il governo di Silvio Berlusconi andò a uno scontro frontale con il Quirinale pur di fermare il padre della ragazza, deciso a staccare la spina e legittimato a farlo da una sentenza. E tuttavia il governatore ha scelto all'improvviso un'altra strada, quella di un approccio laico ai temi di coscienza, intestandosi una consapevole rupture che lo ha visto votare insieme alle sinistre su una proposta cavalcata dal mondo radicale. Io dico che meglio di così non si poteva, come dire, non poteva fare Zaia per dire alla sua di maggioranza: guardate che io me ne posso trovare una tutta mia.
Esatto.
E questa è la grande sfida che lancia Zaia, credo a questo punto, per qualcosa di più rispetto alla sua regione.
Nuove prospettive,
esatto.
Poi, perché sai...
Secondo me Zaia può dare veramente filo da torce a Salvini, ormai l'ha praticamente distrutto, ma anche
diciamo
alla
che occupa
Giorgia...
pure uno spazio di Renzi, per
esatto.
esempio.
Esatto, e anche di Giorgia Meloni.
Di Giorgia Meloni una parte, certo.
Che ne pensi, Franco?
Esattamente quello che hai detto due secondi fa, cioè è l'emergente che...
È l'uomo nuovo, sarebbe da dire.
E non è solo, secondo me... Non si deve preoccupare solo Salvini. Secondo me ha ragione il bolscevico lacustre, che secondo me può rosicchiare qualche cosa anche nell'ambito
renziano,
dei vari Calenda, i vari Renzi,
ma anche nell'ambito, sì, anche sì, nell'ambito sì, meloniano, anche se oggi sembra molto difficile, perché mi sembra molto,
cioè, io personalmente che non sono di centrodestra, però uno come Zaia, capace, indubbiamente, esatto, laico, che comunque ha, diciamo, delle attaglia il mondo della sinistra anche su questioni che riguardano appunto leggi etiche, su cui lui spende la sua faccia diversamente da altri che la nascondono. Guarda che potrebbe avere veramente al centro, dove tutti in realtà guardano, un consenso
ma
importante.
Ma si prende pure un pezzo di PD.
Di più,
tanto no, è vero, l'ha dimostrato la votazione adesso. Di chi più, è che ha fatto più saltare una del PD? Allora, quel PD lì verrà scavalcato da Zaia.
Non c'è,
cioè, Zaia attirerà nella sua orbita.
Secondo me quel PD lì non esiste più.
Esatto.
State, secondo me, non tenendo nel debito conto un piccolo particolare che non è fondamentale ma importante, un tassello importante che può rosicchiare il PD sulla frangia esterna, può rosicchiare molto al centro,
sì, Calenda
e così via. Però tenete presente che può anche fungere da camera di compensazione per quelli che non si riconoscono più in Fratelli d'Italia. Mi spiego. Le parole di Donzelli su H. Larenzia, voi non potete immaginare nell'ambito
cosa hanno scatenato
i camisciotti imbecilli, sì, insomma, lo stanno riempendo di insulti.
Beh, avrebbe potuto usare anche un altro linguaggio e prendere posizione.
Beh, vabbè, ma scusate, mi ha dato sorti fuori, piccolo bambino toscano, irriverente, insomma, su.
Pratese, di Prato.
Di Prato.
Il sorcio.
Come diceva...
Topolino lo chiamano.
No, il pipistrello. Come diceva Curzio Malaparte, oh, io sono di Prato e posa il sasso, sbada.
Che è la città con la più bella periferia del mondo, comunque, Prato.
Beh, insomma.
Guarda, no, sì. Anche no.
Siete la loro periferia, diciamo
anche
la verità.
No, anche no.
Siete rimasti in pochi, sono... 5 volte tanto gli abitanti di Firenze.
Vabbè.
Sì, è da Battaglia dei Monti Aperti che stanno a litigare.
Dunque, mi ha fatto impazzire questa cosa. Dice: siamo la città con la più bella periferia del mondo. La trovo bellissima.
Sì.
Pensa, te leggo proprio dei cenciaioli,
certo,
come li chiamiamo noi.
Dei cenciaioli.
Andiamo avanti.
Il voto alla Lega per una certa frangia è l'escamotage migliore per non votare, cioè la Fratelli d'Italia per una fetta consistente, per carità, non sto parlando che stiamo parlando di correnti di opinione pubblica, nel mondo, chiamiamolo così, dei militanti, degli ex militanti, degli attivisti, di questa, chiamiamola, comunità, che tu conosci benissimo il termine, cosa significa nei vari partiti, la comunità, l'ambiente, si diceva una volta, eccetera, e può rosicchiare, cioè secondo me la Lega di Zaia può rosicchiare proprio perché tanta gente non se la sente di votare.
Certo.
Per il traditore Donzelli o
i democristiani.
Ma a proposito di allora, intanto con grande rapidità andiamo a parlare di quello che è il dibattito politico di queste ore, che riguarda appunto le regionali. Non c'è accordo, non è che non vogliamo darvi le notizie ancora, stanno litigando perché ovviamente Giorgia Meloni chiede pretende un come dire, di essere rappresentata prima che ci siano appunto delle elezioni diverse, chiede delle rappresentazioni di forza di Fratelli d'Italia anche in regioni dove, per esempio, tipo la Sardegna oppure l'Umbria, i governatori hanno votato bene, soltanto non sono del colore politico di Fratelli d'Italia, si sente sottodimensionata e vuole per forza imporre i propri candidati. E ancora su questo Salvini insiste nel tenere il punto, ovviamente si intreccia in questa queste botte da Orbi che ieri hanno visto anche slittare il confronto su una legge che doveva dare il terzo mandato ai sindaci dei piccoli comuni, quindi anche per noi, per fortuna è slittata questa cosa, spero che finisca nel cestino, ma non lo sarà purtroppo. Insomma, si intreccia anche con il terzo mandato dei governatori ed è una rissa degna secondo me di miglior causa, è solo un modo per cui Giorgia Meloni impone i suoi per guadagnare poltrone e quindi essere sempre più presente sul territorio. Io trovo questa cosa dal punto di vista politico molto piccina, perché è una cosa che dove lei peraltro non ha neanche le persone da poter portare, no? Uno come Zaia non è che poi ci puoi mettere un Carlo
Guarcione, sindaco del paesino delle montagne,
esatto, voglio dire, sceso da Calalzo Corte,
sì, Cadore,
Cadore, non esiste, però evidentemente secondo me lei sta dando ha perso completamente la Trebisonda, è una mia opinione, o sta dando
credo,
un po' dematto
sempre quello che fa comunque.
Insomma, non esaltiamola, perché poi è sola, cioè non è che ci sono
tante
persone.
Il fatto che sia sola è indiscutibile.
A parte la Russa e Fazzolari, non c'è nessun altro.
Ma dico che lei sia sola, sono d'accordo con te, però che non sappia quello che faccia, io non sono d'accordo. Cioè lei segue una sua linea precisa.
È quella dell'occupazione del potere, questo senz'altro, ho capito, ma non
intanto,
è che anche Renzi ha fatto la stessa
minchiata, ha sbattuto il grugno, come si dice. Intanto fino a lunedì c'è tempo per presentare le candidature alla Regione Sardegna,
no, ma certo.
Dopodiché martedì commenteremo quello che è successo,
perché poi ci vediamo.
Non sappiamo se ci saranno altri candidati,
ma
oltre...
Truzzul, il sindaco di Cagliari, ha già cominciato la campagna elettorale, perché è convinto, con qualche ragione secondo me, di riuscire a spuntarla. E se però la spunterà Truzzu, poi dopo tutti gli altri a cascata, c'è l'effetto domino, perché li rivedono tutti, e rivedendoli tutti poi anche ci sono delle situazioni dove la Liguria di Toti piuttosto che altre, dove il consenso popolare è legato alla lista che è collegata al candidato governatore, quindi non è, diciamo, è una lista tra virgolette civica, che può rappresentare un reale problema, perché poi lì rischi di perdere una regione perché hai voluto fare una prova di forza.
Il problema sarà l'Umbria, per esempio. L'Umbria è un problema di non poco conto, perché lì c'è la Lega che ha abbattuto il PD per la prima volta nella storia.
Mo togli la Tesei.
Esatto. Pretende,
oppure la Basilicata, dove Forza Italia ha battuto, che mo togli quello, che tra l'altro si è comportato bene. Ma secondo me è estremamente rischioso questa prova di forza, Franco.
Assolutamente sì. Io in un momento di chiamiamolo benessere elettorale, come quello di cui gode in questo momento la Meloni, secondo me avrei dimostrato una maggiore magnanimità, secondo me sarebbe stato molto più saggio.
Per fortuna non lo fa.
Questo bisogna vedere, come si può dire, la tempra dei suoi avversari interni. È chiaro che è una provocazione, è chiaro che è una prova di forza, un braccio di ferro, e non mi sembra. Non mi sembra una strategia vincente, perché poi questo alla distanza è chiaro che la vendetta è un piatto che va mangiato freddo, in politica soprattutto, e non esiste che in politica non sia mai stata esercitata la vendetta, che io sappia nessuno ne è immune.
Dai tempi di Giulio Cesare.
Pure dal Duca Valentino, se mi consenti. Il discorso è questo, è chiaro che oggi possono anche ingoiare il rospo, e bere dal calice amaro, però è chiaro che i riluttanti e scalpitanti alleati di governo, è chiaro che così non va bene, insomma, no?
No, assolutamente.
E quindi possono anche oggi abbozzare, come si dice, ma in ora per una che vuole durare altri 4 anni, insomma, non mi sembra una buona strategia quella.
Ma non lo è per niente.
Tanto vedremo se Truzzu sarà l'unico candidato
No, quella è tutta da vedersi.
Quello
è tutta
punto
da vedersi,
quello
perché
è un punto nodale,
punto, a quel punto se io fossi Forza Italia spariglierei, ma lì c'è poi diciamo è tutto così annodato che è anche di difficile decriptazione. Comunque ieri c'era un vertice a tre: Tajani, Salvini, Meloni, e in realtà non è andato a buon fine, perché Tajani è rimasto sulle sue posizioni e le altre due se la sono data di santa ragione. Quindi insomma è tutto molto bello. Se solo ci fosse un'opposizione, che non c'è, uno potrebbe incunearsi all'interno di questi momenti di debolezza della tenuta della maggioranza. Invece leggiamo sempre sulle pagine della Stampa un altro articolo che insomma ci fa capire che a sinistra al momento non c'è luce. PD, il conclave a metà, il ritiro dei deputati nell'hotel che fu berlusconiano non piace a Schlein, che si farà vedere a Gubbio solo per l'intervento di chiusura. Praticamente è un segretario che non c'è, si fa vedere solo quando dice lei, e credo che questo è il mio sentire, ma può darsi che mi sbagli, Franco. Io credo che abbia perso totalmente la base del Nazareno, che lei non controlli praticamente più niente. È un'occasione di confronto, dice Chiara Braga, che è una delle sottosegretarie, un'occasione di confronto per fare squadra e approfondire i temi che ci stanno a cuore. Ho capito. Poi
devo darti un giudizio da cronista disincantato o da uomo di destra fazioso?
Entrambi, però prima la prima, perché quella che insomma è quella che fa testo.
Sembra, no, quella che fa testo è, insomma, stiamo, come si può dire, la situazione è disperata ma non seria, insomma, stiamo in alto mare, siamo in alto mare, se mi consenti.
Se non si decidono a cambiare.
Se mi consenti, c'era una bellissima xilografia di Leo Longanesi, che amava molto, no, queste cose, insomma, oltre che come scrittore era bravo anche come incisore, come cose eccetera, e c'era una bellissima, si vedevano delle persone a bagno che si turavano il naso e c'era fuori lo slogan: non fate l'onda.
Certo,
ecco,
certo.
Oh, così è lo stesso discorso, secondo me. Guai a chi fa l'onda adesso nel PD.
Mamma mia. Oh. No,
per quanto riguarda invece la seconda valutazione, quella del fazioso, però onestamente, voglio dire, intellettualmente onesto, Dio ce la conservi.
No, certo, no, questo ovviamente...
È come Mourinho nel mio cuore, la Schlein.
Adesso
purtroppo,
io vorrei...
purtroppo se n'è andata, era tanto buono.
Era tanto, faceva tanto il gioco dei laziali, come dicevo.
Guarda.
Vabbè, è un tuo pensiero personale di cui ti prende la responsabilità.
Capirai,
perché è di tutta
ci mancherebbe
evidenza.
Altro. Ci mancherebbe
è
altro.
È di tutta evidenza che molti romanisti non la pensano
ma,
come
ma,
te.
Vabbè, ma infatti mi dispiace che non sia rimasto, te l'ho detto.
Lo so che... ma tu la vedi da questo punto di vista.
Sì,
ma... Comunque...
Sì. Dio ci conservi la Schlein.
Dio ci conservi la Schlein, dite voi. Io, a me mi viene da piangere, però io purtroppo non posso...
Posso dire una cosa da fazioso di sinistra?
No, poi, no, scusa, ce l'ha detta lui.
Ma io sono assolutamente
destra,
d'accordo su quello che dice Franco. Il guaio è che intanto sono spariti completamente, perché già il fatto di essersi chiusi là dentro, non a caso l'hotel di Berlusconi, cioè, ma io dico, con tutti i posti che esistono in Italia, con tutti i posti in Italia tu vai lì dentro.
Sì,
non c'era
dove...
teatro, una fabbrica dismessa, tanto per essere
in tema.
Esatto, ma dico, con sta gente qui, la Meloni no 50 anni festeggia 50 anni dentro Palazzo Chigi. Perché questi stanno proprio fuori della grazia di Dio, e la Schlein mi sembra che ormai sia rimasta circondata dalle amiche del club del tè, dell'ora del tè, perché insomma ormai mi sembra che non... A parte che non interviene, non fanno delle battaglie di facciata,
sì,
che non sono minimamente concrete. Cioè, ma te pare che l'unica preoccupazione che ha Non mi viene da dire questa sinistra, perché non ci riesco, scusatemi.
Sei questa come gente, Fonzi, sì, questa che gente, non riesce a dire.
Esatto, che gli altri avevano ragione.
Esatto.
Io non riesco a definire questi di sinistra. L'unica preoccupazione sia far dire alla Russa o alla Meloni se sono antifascisti.
Ma no.
Dove...
Ma lo sai,
ma
che
dove siamo?
No, ma tra l'altro voglio dire, si fanno fior di dibattiti politici su questa loro astinenza.
Questo, cioè, è allucinante.
E tra l'altro, conoscendo i personaggi, più continui a dirgli tu devi dichiararti antifascista, più quelli tengono il punto e gli dicono io non te lo dico.
Ma il giorno che ti hanno detto, sì, sono antifascista, tu ci credi?
Non solo.
Ma che sei deficiente, sei? Ma... ma siamo concreti,
ma non solo.
Ma io vado a dire a Franco sei antifascista, come mi dice, ma che vuoi?
No, ma non solo, perché loro pensano di creare metterli
ma
in imbarazzo,
figura, ma figura di quelli che imbarazzo, cioè, quelli hanno la faccia come il travertino, come diceva mio concittadino.
Ma non è solo il discorso,
ma non le faccia come il travertino,
anzi
su.
Io glielo direi, sì, sono antifascista, poi sì, per l'effetto che fa
nel momento
anche
in cui
se,
ti dicono sì, che hai fatto,
anche se la cosa che diceva prima di Donzelli, Franco, ti fa capire quanto le parole siano delicate all'interno del tessuto di
certo
destra, no?
Però una cosa è affermare, fare un'affermazione di facciata, che come si dice dalle mie parti ti faccio contento e coglionato, perché di questo si tratta.
No,
un conto è definire
da quelle parti le parole sono pietre,
purtroppo sono un po'
permalosi.
Sì, sono un po' permalosi, decisamente permalosi. Allora, altra cosa, chiudiamo con una diciamo in bellezza, perché ritorniamo sui banchi di scuola, oggi è la storia che ci riporta al liceo Tasso di Roma del 5 in condotta, la lotta di classe la fanno i papà. E allora, che cosa è successo? Questo è un liceo storico di Roma, che ha negli annali personaggi di primo piano, Andreotti, Mieli, attualmente purtroppo anche Gasparri e Tajani, ma noi ce ne faremo seneramente una ragione. Insomma, è un liceo bene della borghesia romana, che ha subito, come spesso accade nei licei negli ultimi anni, una contestazione e un'occupazione durante il periodo di dicembre. Ora non mi ricordo neanche esattamente quale fosse il motivo di questa occupazione, ma chi non ha fatto un'occupazione al liceo, insomma, io credo che sia una cosa assolutamente normale. Ebbene, in questo liceo, dove applicano le leggi in maniera draconiana, si vuole dare a tutti quelli che hanno fatto l'occupazione il 5 in condotta, il che potrebbe stabilire che la metà degli studenti del Tasso viene bocciata, perché con 5 in condotta si viene bocciati. E questo ha scatenato l'ira dei genitori, che adesso stanno facendo una rissa spaventosa. Franco, ma esattamente che cosa sta succedendo al Tasso? Che è una cosa divertentissima, devo dire.
Ma è divertentissima, a parte il 5 in condotta, che mi sembra una cosa un po' eccessiva. Dico,
ma
cioè...
ma solo perché hai fatto un'occupazione, danneggiamenti?
No, guarda, tu stai parlando uno che i licei non l'ha mai occupati, per il semplice motivo che occupava le facoltà.
Che ci pensavano gli altri.
No, le occupava
le facoltà
universitarie. Nel 68, certo. Io già stavo all'università e certo, quindi occupavo, ragionavo in grande, mica abbi pazienza. No. Quindi figurati, non... lungi da me la condanna delle occupazioni, però tanto per cominciare, da vecchio 68ino, ti dico, della parte sbagliata ovviamente,
sì, certo.
Da vecchio 68ino ti dico, però mi sembra che adesso c'è molta sciatteria, molto come si può dire, così, non c'è una volontà vera, una riflessione politica, una cosa che invece mi ricordo nel 68, sia nei licei sia all'università, forse si esagerava nelle richieste, nelle sommosse, però era un'atmosfera, era un momento completamente diverso sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista storico. Il mondo cominciò a cambiare da un punto di vista della morale, dei costumi, delle cose, cominciò a cambiare proprio da quel fatidico 68. Ora, oggi come oggi, mi sembra che insomma stiamo... che famo oggi? Beh, famoci un'occupazione, non è la stessa identica.
Diciamo
cosa.
Che è una vacanza.
Infatti, una vacanza, guarda caso, l'hanno fatta a dicembre, insomma, cioè,
l'ho allungato.
Belle vacanze allungate e così via. E poi, insomma, voglio dire, devo essere onesto, come ho detto, sono un ex occupante, quindi così, ma insomma, voglio dire. 50 anni dopo hanno stufato, detto tra noi,
a me non sono sostenuti da alcuna base teorica. Veramente la vacanza, dice, vabbè, che facciamo? Facciamo il pigiama party, dove facciamo? A casa di Elena o di Giorgio? Facciamo al liceo.
Siamo d'accordo, siamo perfettamente d'accordo.
A me quello che mi sembra ridicolo, vedete, non sono tanti i ragazzi che, voglio dire, peggioco occupano, sono i genitori che lo pigliano sul serio.
I genitori sono preoccupati del 5 in condotta.
Ma i genitori, oltre che del 5 in condotta, ci siamo scordati che sono i genitori sono gli occupanti del 68 77
68 50 anni fa non possono essere genitori, sono esatto, 70 anni quelli.
Quindi diciamo che questi sono invece dei genitori che sicuramente saranno preoccupati del 5 condotta, ma la stanno buttando veramente in caciara, come si suol dire, e hanno ingaggiato una guerra interna tra genitori, che è una cosa
sono i figli
ridicola.
Del PD di Roma Nord, te lo dico io. Proprio stanno...
I figli del PD di Roma Nord, ci sta tutto ai noi.
Sono perché... i figli della Schlein, poi se vuoi.
Sì.
Anche la Schlein è una figlia del PD di Roma Nord, se non fosse Bologna.
Beh, non mi serve.
No, comunque, allora...
I figli della Schlein mi sembra un'ipotesi un po' ardita.
Succede.
Allora, cari signori, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione di oggi, che come al solito è stata, credo, scoppiettante, che vi sia, come dire, piaciuta. Noi ovviamente torneremo domani sperando di avere delle notizie ancora più scoppiettanti da raccontarvi. Oggi ci sono in vista una serie di vertici che riguardano appunto le regionali. Chissà che non ne venga fuori poi un accordo, come paventano tutti, che prima o poi si raggiungerà, ma purtroppo a questo momento non si riesce a raggiungere. Insomma, intanto c'è un De Rossi, e mi dispiace dirtelo Giorgio, che è diventato il nuovo allenatore della Roma.
E io dovrò continuare a riprendere a fare le puntualizzazioni che facevano quando mi dicevano, ma lei è parente del difensore? Io dicevo, no, noi siamo una famiglia di gente per bene, non siamo imparentati con rapinatori di banche, mi dispiace. Perché all'epoca ancora era legato al suocero, quale dedicava i gol che faceva, poi finì ammazzato dai suoi complici, con i quali non aveva diviso il bottino di una rapina in banca.
Però De Rossi piace ai tifosi romanisti,
pure Mourinho gli piace, quindi figuriamo. Totti, c'è un sottobosco di personaggi.
È laziale, lo dobbiamo
è
capire,
è laziale, ma tu mi stuzzichi su dei personaggi. Poi ti mando un video a proposito di De Rossi,
va bene. Allora, cari ascoltatori di Oltrelago, ci sentiamo domani mattina sempre, ovviamente, alle 10 qui su www.oltrelago.it. ascoltateci, e intanto una buona giornata da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.